Winams, capitolo ottavo. Altri caratteri degli Yahoo in contrapposto con le rare virtù degli Winams. Come questi ultimi vengono educati e istruiti durante la loro gioventù. L'assemblea plenaria degli Winams. Siccome mi lusingavo di conoscere l'umana natura molto meglio del mio padrone, mi interessava di fare io stesso il confronto fra i caratteri degli Yahoo e quelli dei miei compatrioti, sperando di fare qualche nuova scoperta per mezzo di dirette osservazioni. Pregai perciò padron Cavallo di lasciarmi far visita agli Yahoo del vicinato per conoscere coi miei occhi il loro carattere e il loro modo di condursi. Egli non poteva temere che la vista e il contatto di quelle bestiacce mi corrompessero, sapendo bene quanto le abominavo. Tuttavia volle che mi seguisse sempre un grosso sauro scuro, uno dei suoi servitori, ottima e onesta creatura. E confesso che non avrei osato intraprendere simile esplorazione senza essere protetto da uno Winam, già che mi ricordavo delle noie avute da quelle bestie al mio arrivo nell'isola. E altre tre o quattro volte avevo corso il rischio di cadere sotto le loro unghie per essermi appena discostato dalla nostra casa. Qualche volta, mentre il sauro mi faceva buona guardia, mi era accaduto di spogliarmi alquanto in presenza degli Yahoo, facendo vedere loro il petto e le braccia ignudi, così che dubito che costoro mi ritenessero senz'altro uno della loro razza. Tanto è vero che subito cercavano di avvicinarsi e si mettevano a copiare i miei gesti, a guisa delle scimmie, sempre però manifestando verso di me una forte antipatia. Così appunto le scimmie selvagge sono solite di perseguitare uno scimmiotto addomesticato che vedano fornito di cappello e di calzoni. Straordinaria è la sveltezza di quelle bestie fin dalla loro infanzia. Presi una volta uno Yahoo maschio di 3 anni e cercai di farlo star buono a forza di carezze, ma quel demonio cominciò a strillare, a graffiare, a mordere con tanta furia che dovetti lasciarlo andare. E ben feci, perché già gli Yahoo accorrevano a frotte, attratti dalle grida del piccino. Ma vedendo che questo si era messo in salvo e che il sauro mi stava vicino, non ardirono ad accostarsi. Intanto avevo potuto notare che il corpo del piccolo Yahoo tramandava un puzzo speciale che ricordava un po' quello della volpe e un po' quello della faina, ma in peggio. M'ero scordato anche di raccontare, e forse il lettore lo avrebbe preferito, che mentre tenevo fra le braccia quello schifoso esserino, esso mi scaricò addosso i suoi orribili escrementi, gialli e sciolti, che mi insozzarono tutto il vestito. Per fortuna era lì vicino un rivo in cui potei lavarmi alla meglio. Tuttavia ebbi cura di non ripresentarmi a padron Cavallo prima di aver fatto una lunga passeggiata. Per quanto potei capire, gli Yahoo sono gli animali più incapaci di lasciarsi educare. Ne imparano mai altro che a tirar pesi o a portarli sulle spalle. Dubito però che questa incapacità sia maliziosamente ostentata, perché essi sono furbi, traditori, vendicativi e cattivi. Vigliacchissimi, ad onta della loro gran forza, sono per conseguenza anche insolenti, abietti e crudeli. E quelli di pelo rosso appaiono a quanto sembra anche peggiori degli altri e più portati alla libidine, come anche si distinguono per robustezza e laboriosità. Gli Yahoo domestici sono tenuti dagli Winams, loro padroni, in capanne vicine alle loro case, ma tutti gli altri vengono mandati in libertà attraverso la campagna, dove essi scavano radici, si nutrono di alcune erbe, cercano le carogne e acchiappano talpe o luhims, specie di sorci campagnoli di cui sono ghiottissimi. L'istinto ha insegnato loro a scavarsi con le unghie delle buche fonde sui fianchi dei rialzi del terreno, ove essi si rifugiano per dormire, Le buche delle femmine sono un po' più grandi e c'è posto anche per due o tre piccoli. Fin dall'infanzia essi sanno nuotare come ranocchi e possono anche stare un pezzo sott'acqua. Così le femmine acchiappano i pesci per portarli ai loro piccini. Mi accade anzi a questo proposito una curiosa avventura che il lettore non rifiuterà ad ascoltare. Passeggiando in una giornata caldissima lungo un fiume in compagnia del sauro mio protettore, gli chiesi il permesso di fare un bagno. Avutolo, mi spogliai nudo ed entrai tranquillamente nell'acqua. Una yahoo femmina, che stando nascosta dietro una siepe m'aveva visto spogliare, eccitata dalla libidine, almeno il mio compagno ed io supponemmo questo, prese la rincorsa e si venne a tuffare nel fiume a 5 passi da me. Non avevo mai avuto tanta paura in vita mia. Cominciai a gridare disperatamente. Il sauro, che passeggiava a qualche distanza senza dubitare di nulla, sopraggiunse di galoppo al mio richiamo, ma intanto costei mi aveva abbracciato in molto sconcia maniera. Ci volle del bello e del buono per costringerla a lasciarmi, e dopo saltò sulla sponda opposta, dove restò a guardarmi berciando tutto il tempo che mi occorse per rivestirmi. Questa comica avventura fece ridere moltissimo padron Cavallo e tutti i suoi, ma io ne restai umiliatissimo, perché non potevo più negare di essere un vero yahoo, almeno per la fattura del corpo, una volta che le femmine di quella specie si sentivano attratte verso di me. Si noti anche che la bestia che mi aveva assalito non era neppure di pelo rosso, il che avrebbe spiegato la sua sensualità un po' smodata, ma era di pelame nero, come una prugna selvatica. E non mi parve neppure così ripugnante come tutte le altre femmine yahoo. Credo che potesse avere al massimo 11 anni. Ma il lettore vorrà senza dubbio che, seguendo l'esempio di tutti i viaggiatori, gli dia un'ampia descrizione degli usi e costumi degli abitanti di quel paese, tra i quali passai 3 anni interi e che poté studiare molto accuratamente. La nobile razza degli Houyhnhnms, mentre inclinata a tutte le virtù, non ha neppure l'idea di ciò che sia il male in un essere ragionevole. Essi seguono la massima di educare e perfezionare soltanto la ragione, facendosi in tutto guidare da essa. Non concepiscono la ragione come qualcosa di incerto, sì da poter fornire argomenti pro e contro lo stesso soggetto, nel modo che è da noi, ma come un convincimento pieno e immediato che illumina lo spirito, purché non conturbato, né confuso, né scolorito dalle passioni o dall'interesse. La parola opinione non aveva senso, a quanto ricordo, per padron Cavallo, perché egli non capiva come si potesse discutere sopra un argomento. Infatti egli diceva che la ragione ci vieta di pronunziarci sopra ciò che non conosciamo, sicché le controversie, le dispute, le polemiche, tendenti a fornire asserzioni precise, sia negative che positive, sopra argomenti dubbi o incerti, non esistevano presso gli Houyhnhnms. Così pure, mentre cercavo di spiegare al mio padrone i nostri vari sistemi di filosofia, egli scoppiava da ridere, perché non ammetteva che esseri sedicenti ragionevoli si facessero un merito di conoscere le congetture fatte da altre persone sopra argomenti che, anche qualora fossero pienamente conosciuti, non recherebbero loro il più piccolo beneficio. Queste sue opinioni, del resto, non differivano da quelle che Platone attribuisce a Socrate, fatto questo che mi sembra formare il più gran titolo d'onore per il padre della filosofia. Ho pensato parecchie volte allo spiccinio che porterebbe nelle nostre biblioteche il trionfo di una simile dottrina, e quanti sapientoni si vedrebbero chiusa così la strada che conduce alla rinomanza. Tra gli Houyhnhnms, l'amicizia e la benevolenza sono ritenute principalissime fra tutte le virtù e non sono ristrette a poche persone, ma estese a tutta la specie. sicché lo straniero che arrivi dalla parte più lontana dell'isola viene accolto come un parente stretto in qualsiasi luogo. Pur non conoscendo la nostra cosiddetta etichetta, essi sono ben educati e premurosi. Non hanno nessuna speciale tenerezza per i loro figli e soltanto la ragione serve loro di guida per educarli e averne cura. Il mio padrone sembrava amare i puledri del proprio vicino come i propri. Essi credono che la natura porti ad amare tutta la specie e che soltanto la ragione faccia discernere i meriti o le virtù speciali in certi individui. Quando una mamma Houyénam ha partorito un figlio di ciascun sesso, evita di avere ulteriori rapporti col marito e gli sposi si accoppiano di nuovo solo nel caso, assai raro, che uno dei loro figli venga a morire. Se poi la sposa non è più in età da generare, un'altra coppia fornisce alla prima un puledro e ricomincia per suo conto una nuova luna di miele finché non le nasca un nuovo figlio. Così il paese non è mai troppo popolato. Però gli Houyénams del basso popolo non sono troppo scrupolosi su codesto punto e viene loro concesso di allevare fino a 3 maschi e 3 femmine per coppia, affinché possano andare a servire nelle famiglie più distinte. I loro matrimoni sono fatti in modo da assortire i colori, sicché venga evitata ogni mescolanza brutta a vedersi. La qualità più apprezzata per i maschi è la forza e per le femmine la bellezza, non già riguardo alle cose d'amore, ma per impedire la degenerazione della razza. Infatti, se una femmina si distingue per la sua forza, si guarderà piuttosto alla bellezza dello sposo che le viene destinato. Essi non hanno idea di ciò che siano amoreggiamenti, galanteria, doni, doti, assegni. E non esistono nella loro lingua parole equivalenti. I giovani si uniscono soltanto per obbedire ai genitori e agli amici, considerando questo fatto come una necessità della vita per gli esseri ragionevoli, tanto più che ogni giorno vedono gli altri contenersi in tal guisa. Ma essi non conoscono l'adulterio né qualsiasi altro atto impuro. E marito e moglie passano la vita avendo l'uno per l'altra l'amicizia e la bontà che avrebbero per qualunque altro individuo della loro specie in cui si imbattessero. Né fra loro si conosce gelosia o malumore, né accadono bronci o litigi. Il loro metodo di educare i figli è ammirevole e degno davvero di imitazione. Fino a 18 anni essi non possono assaggiare neppure un chicco d'avena, fuori che in giorni stabiliti. Anche il latte viene loro fornito assai parcamente. D'estate hanno 2 ore la mattina e 2 la sera per andare al pascolo con i loro genitori, però i domestici vi impiegano 1 ora soltanto e portano a casa l'erba avanzata per poterla mangiare a tempo debito e nei momenti di riposo. Ambedue i sessi sono educati alla temperanza, al lavoro, alla fatica, alla pulizia. E padron Cavallo riteneva mostruoso l'uso nostro di tirar su le femmine diversamente dai maschi.
A meno che non fosse per pochi punti di economia domestica.
In tal modo, diceva egli a ragione, la maggior parte delle vostre femmine sono buone soltanto a mettere al mondo dei figlioli. E affidare l'educazione di questi a esseri così bassi come le nostre donne gli pareva il colmo della bestialità. Gli Houyénams, fin dalla giovinezza, sviluppano la loro forza, prodezza e agilità esercitandosi a salire di corsa le colline e a galoppare su terreno sassoso. Quando i puledri sono grondanti di sudore, vengono costretti a immergersi in uno stagno o in un fiume fin sopra gli orecchi. 4 volte all'anno la gioventù di ogni provincia si riunisce per far mostra di sveltezza nella corsa, nel salto e in altri esercizi di forza e di agilità. Il vincitore, maschio o femmina, è celebrato con una canzone. In questa circostanza i domestici conducono sul campo delle gare una mandra di yahoo carichi di fieno, d'avena e di latte, perché tutti possano rinfrescarsi, ma subito dopo li riportano via perché non turbino la festa. Ogni 4 anni, all'equinozio d'autunno, in una pianura posta a circa 20 miglia da casa nostra, si teneva un consiglio generale dei rappresentanti di tutta l'isola. Questo consiglio restava adunato 5 o 6 giorni, esaminava lo stato delle varie province circa la produzione del fieno e dell'avena e il numero delle vacche degli yahoo che contenevano. E se per caso qualche provincia risultava più povera, le veniva accordato dalle altre un volontario contributo. Queste assemblee mettevano una regola anche nella distribuzione dei figli. Per esempio, se uno Huenam aveva 2 maschi, ne scambiava uno con un suo compatriota che avesse 2 femmine. E se una madre troppo anziana per procreare aveva perduto per disgrazia un figlio, un'altra famiglia della stessa provincia veniva prescelta per procurargliene un altro.